sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale.
Signore e signori, è con noi Fabio Fabiano!
Ciao Fabio!
Ciao Fabio, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie, grazie del benvenuto.
È un piacere, un onore averti qui con noi. Cioè, sei un, posso dire una leggenda della pallacanestro padovana? O...
Mamma mia, spero che le leggende siano più realistiche.
Sei la storia, però conosci la storia della pallacanestro padovana?
Eh sì.
L'hai vissuta?
L'ha scritta anche in parte.
Quella del dopoguerra sicuramente.
L'ho scritta, non so se qualcuno la legge però.
Fabio Fabiano, classe 1930, nato a Treviso in realtà, anche se hai vissuto pochi anni della tua vita.
Cinque anni a Treviso,
figlio del pittore, illustratore Beppi, certo. Fabiano. Il papà, c'è stata, Fabio, giusto a gennaio di quest'anno, una mostra dedicata a tuo papà.
Sì, che è riuscita fra l'altro molto bene e per la quale ho ringraziato donna Elisabetta Gastaldi, perché vedere quadri che abitualmente sono appesi in posti strani, poco felici, vederli esposti bene con una buona illuminazione è stata una piacevole sorpresa.
Mi ricordi per quale ricorrenza è stata fatta la mostra del Fabiano? Era un anniversario della nascita?
No.
No.
No. Dovrebbe essere una mostra, se non vado errato, del Novecento, del Novecento italiano, Veneto. Sì, penso proprio di sì. Non ho presente esattamente, ma penso che fosse attinente solo all'annata, insomma.
E quindi poi il trasferimento a Padova?
Trasferimento a Padova dovuto al fatto che la mamma era stata promossa da dirigente della Telve a Treviso, è stata trasferita a Padova e papà ha dovuto ovviamente seguire la mamma, solo che venendo a Padova non ha trovato il circolo di amicizie di cui si circondava Treviso. Tutto lì.
Eh sì, perché poi anche per gli artisti avere delle relazioni solide...
Non solo, perché papà era anche giornalista, sì, e probabilmente qualche sua critica del passato non era piaciuta di Padova.
Una delle cose che mi hai detto tu anche, che è emersa in modo particolare dalla mostra, è stato proprio tutto il lavoro di illustratore, perché si parla, sì, dei quadri, no, del Fabiano, però tutto il lavoro di illustratore per riviste,
sì,
giornali.
Cioè, guarda, solo di libri ne conto una quarantina, non parliamo delle riviste perché annate di vari mensili o roba del genere, fai presto andare su quei numeri.
Eh sì. Tu, Fabio, sei sostanzialmente un po' un autodidatta nella pallacanestro, nel senso che ci arrivi, diciamo, sì, abbastanza tardi del dopoguerra, chiaramente nel, sì, secondo dopoguerra, prima da giocatore, poi da allenatore, cioè nel senso, noi nel nostro curriculum leggiamo che inizi ad allenare nelle giovanili del Petrarca nel 54, però il tuo approccio con la pallacanestro è precedente.
C'è un background, ovviamente, sì.
E quindi io ti chiederei subito un po' che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta per te la pallacanestro, che è veramente...
Facciamo un piccolo passo indietro. L'ambiente dell'Antoniano era già nel 47, la mia patria, famiglia, casa, rifugio, la mia Heimat. E in quella sensazione, in questa bolla, se vogliamo chiamarla, si è poi inserita la pallacanestro col suo corredo di relazioni diversificate e allargate, ma si è inserita dolcemente, quasi connaturandosi con ciò che già esisteva. Poi, staccandomi dall'ambiente fisico, il palazzetto, i trepini, la stanza lavoro di fiocchi, la grotta, la pallacanestro è rimasta un veicolo per provare a indirizzare dei ragazzi a realizzare cose che non potrei più tentare o che forse non mi è riuscito di fare nel passato.
E quindi la tua esperienza a questo punto di giocatore ce la vuoi raccontare?
Mia esperienza di giocatore.
La tua esperienza di giocatore, cioè come sei sostanzialmente arrivato al basket, ecco.
Esatto. Mettiamo. Torniamo al 1943.
Ok.
Mia mamma, preoccupata che io passassi troppo tempo libero in Prato della Valle, mi ha iscritto alla scuola di religione dell'Antonianum, dove ho fatto il mio ingresso il 24 maggio di quell'anno. Passata la guerra, è stato il periodo del ping pong, dello scautismo, di rudimenti del calcio, della scherma e di tanti altri interessi. Un giorno del 47 mi è capitato di osservare un gruppo di ragazzi un po' più grandi di me che si davano da fare attorno a due pali con un tabellone di legno a cui era appeso un cerchio in ferro con una retina di cordicelle. Si passavano una palla, ma forse ce n'erano due, e poi uno, lanciandola per aria, cercava di farla entrare in quello che chiamavano canestro. Quei ragazzi li conoscevo e così ho chiesto: posso provare anch'io? Dalla curiosità all'interesse il passo è stato breve e dall'interesse all'amore ancora più rapido. Così io ho attaccato il basket, o meglio, il basket ha attaccato me.
E che tipo di difesa hai dovuto fare? Difesa pressing?
Non ho difesa.
Non hai difesa.
Nessuna difesa.
Ti ha conquistato.
Sì, mi ha conquistato.
Ti ha conquistato.
E quindi il passaggio dal giocatore all'allenatore, e quindi la domanda è: chi è stato il tuo magister, il tuo maestro, le figure più importanti,
sì,
della tua formazione di allenatore?
So, chi è stato il mio magister non c'è nessun dubbio: Franco Flamini, l'uomo venuto da Trieste a laurearsi in lettere e ad innovare il basket di casa nostra. L'uomo che nel tempo in cui giocavo nella squadra ringiovanita da lui allenata mi ha spalancato il sipario sulla ineludibilità dei fondamentali, sulla priorità di difesa, rimbalzi e contropiede, sulla concretezza del giocare insieme. Andavo spesso con lui alla tipografia di Lino Scarso, la Garangola, perché redigeva lì il mensile L'Allenatore. E anche in quei momenti continuava ad ampliare la mia visione sull'essenza del basket. Quando nel 1953 ho deciso di smettere di giocare per dedicarmi solo all'insegnamento, il mio amico Franco Flamini, diventato il mio vero amico, mi ha detto: comincia ad allenare il gruppo del 39-40, gli allievi, prima che imparino cose sbagliate.
Eh sì. E quindi poi ci sono state sicuramente altre figure.
Sì, certamente.
Eh
sì. Altre figure importanti: la prima, Elliot Van Zandt, con una serie di dimostrazioni sui fondamentali individuali svolta nel campo in un capannone della fiera, a consacrare con autorevole ufficialità dogmi già enunciati. Mi ricordo una sua frase che mi è rimasta scolpita: ascoltando il rumore di un tiro da lontano che penetrava nella retina, ha detto: ecco, per me migliore musica al mondo.
Fabio, permetti un inciso su Elliot Van Zandt, così lo diciamo anche per le ascoltatrici, sì, e gli ascoltatori che non lo conoscono. Nato nel 1915 e poi mancato nel 1959, è stato ovviamente allenatore di pallacanestro, ma anche di baseball, e preparatore atletico statunitense.
Ha nel curriculum uno scudetto con il Milan, ha fatto preparatore atletico,
ha fatto preparatore atletico del Milan.
Ha fatto ha collaborato anche con il baseball italiano,
sì,
con la Federazione Italiana Baseball, ed è stato il primo allenatore della nazionale italiana nel dopoguerra.
Il primo allenatore della nazionale italiana nel dopoguerra.
Sì, esatto.
Sì.
Tanto è vero che alla sua scomparsa, avvenuta durante un volo sull'Oceano Atlantico, in rientro negli Stati Uniti per traghettarsi di rene la malattia che aveva giovanissimo,
44 anni,
esatto,
detto.
E la federazione qualche anno dopo ha lanciato il premio Van de Zandt, di cui il nostro ospite ha vinto la seconda, il secondo in ordine a vincere è stato proprio lui.
L'hai vinto al seguito della stagione?
Nel 1968
hai vinto questo premio dedicato appunto a Van Zandt e, tanto per dire, le due edizioni successive sono state vinte da Mario Meroli della Rai Venezia,
esatto,
giusto? E Valerio Bianchini, quello che viene chiamato il Vate, no? L'ha definito il primo vero coach approdato in Italia. Era tanto per dare giusto un inciso della persona che hai citato, ma prosegui pure con...
Scusami, sì. Non è l'unico premio, perché nel 57 il nostro Fabio Fabiano vinse il premio come miglior allenatore giovanile.
Eh sì.
Poi ce n'è un altro più avanti, ma lo citiamo dopo.
57, sì, che poi l'anno dopo il dottor Borelli, il nostro medico, diceva: volevano dartelo anche quest'anno, ma uno di seguito all'altro sarebbe troppo.
Esatto. Insomma, hai citato Franco Flamini, hai citato Elliot Van Zandt, sicuramente ci sarà qualche altra figura.
La corollaria, scusa, di Elliot Van Zandt.
Sì.
Direi che è stato un propagatore. E uno che ha consacrato, cioè ha dato il crisma dell'ufficialità a tutte le cose che già mi aveva enunciato Franco Flamini. Quindi è stata una cosa importante sentire una conferma di quello lì.
Certo.
Un altro uomo che è stato veramente importante per me è stato Fabio Presca. Coetaneo, fra l'altro, un mese meno di me. È stato alle Olimpiadi di Londra, 18enne, solo come rimbalzista. E raccontava: ho dovuto difendere su un certo Lavalette e tirava di gancio con la fisarmonica in mano e mi hanno messo dentro a marcarlo, ho giocato 3 minuti, mi hanno richiamato: buona partita Presca.
Grazie.
Comunque Fabio Presca, ex Giro Bologna, giocatore di enorme importanza anche al Petrarca, mi ha illuminato su l'allenatore visto dai suoi giocatori. Perché vedere i giocatori e capire o presupporre cosa pensino di te non è una brutta cosa. Anche lui è stato un amico dalla generosità unica. Poi è arrivato Dino Fontana. Che Dino Fontana, un bolognese, subentrato a Flamini nella guida della prima squadra nel 1959. Grande amicizia anche con lui e sua moglie, ma lui dimostrava una calma e una razionalità impressionanti nei momenti difficili della partita. Sembrava che non gli interessasse, invece non era così. È che lui aveva esperienza e riusciva con calma a calmare anche i giocatori. Lui aveva rapporti sereni con tutti i giocatori e per questo era molto importante.
Certo.
Ho lasciato per ultimo...
Non uno a caso.
Asa Nikolić.
Sicuramente quello che viene chiamato il professore.
Il professore.
Il professore Asa Nikolić non credo che necessiti di presentazioni, però è sicuramente interessante... E il tuo ricordo personale di una figura, Massimo, leggendaria della pallacanestro italiana
e
europea e di conseguenza poi mondiale. È stato a Petrarca, Padova. Adesso Fabio ci racconterà sicuramente il suo ricordo personale legato alla figura del professore, poi con l'Ignis Varese, non so se fosse lo sponsor Ignis già, ma sicuramente con la pallacanestro Varese, Asa Nikolić ha vinto tutto quello che si poteva vincere.
Allora, Asa Nikolić, la professionalità, lo studio per prevedere situazioni anomale della difesa e dell'attacco avversario, provando sulla carta e in pratica negli allenamenti le contromisure più adatte. Non voleva lasciare nulla al caso, nemmeno le emergenze. Lavorava dalla prima sigaretta con caffè turco della mattina,
certo,
pretendeva dei giocatori dedizione e continuità. Un esempio praticamente inarrivabile.
Ok, e allora, tanto per ricordare un po' di pedigree pal. Campione d'Italia juniores due volte nel 1958-59, un titolo Veneto allievi nel 55 e uno nel 56. Poi c'è un
tre volte
anche nel 60.
Prima
57, 58, 59?
Sì.
Ok. Allora,
57 Livorno.
57 Livorno con Mino Rossi.
Sì.
Ok.
La seconda con Cesco Bovo. La terza con Cesco Bovo e Fabiano.
Contro Milano.
Contro Milano.
Okay. Allora, in finale, tra l'altro, giocato a Padova.
Sì, al Palazzetto.
Esatto. Con finale contro, quella che sarebbe adesso l'Olimpia. Due supplementari a Milano. Due supplementari. Tre titoli juniores.
Ok. E poi, appunto, invece a Montecatini, famoso 67, però quello successivo. Certo. Vai.
Allora, visto che siamo nell'ambito delle squadre giovanili, qual è la squadra giovanile che ricordi di più, che hai più nel cuore?
Sì. È scontato. Gli 11, 5 del 1949, 5 del 1950 e 1 del 1951, che a Montecatini nel 67 sono diventati campioni d'Italia, battendo in semifinale Ignis Sud per 70-46 e in finale Ignis Varese per 75-49. Ma non è solo per il titolo, ma per aver ritrovato a se stessi nello spareggio precedente battendo la Reyer in campo neutro. Sotto a metà partita, giocando male e senza difendere. Nel spogliatoio ho detto solo: parlate tra di voi e capirete se e come potete vincere questa partita. E sono uscito. Beh, sono risorti battendo fobie e individualismi.
E quindi?
Quindi è servito metterli di fronte alle proprie responsabilità fra di loro.
Quindi quello è sicuramente un gruppo che ricordi particolarmente?
Lo ricordo soprattutto per questa risurrezione durante la partita.
Che erano finali nazionali a 8, se mi ricordo bene, 8 squadre.
Due gironi da 4, sì.
Che tu mi hai raccontato che siete andati insieme con Nikolic.
In macchina con me. Certo. Io vengo con tua capretta.
Esatto. Che era una Fiat 500. Che saliva bene.
Però questa tua capretta va forte in salita.
Grazie.
E sempre rimanendo alle squadre che hai nel cuore, c'è una squadra senior che ti è rimasta di più, diciamo, nel cuore?
Sì. E non è la migliore in assoluto. Quella che mi è stata affidata un martedì 12 gennaio del 65, dopo le dimissioni di Toni De Iorio. Erano Danieletto, i due Fantin, Iessi, Pallotta, Peroni, Pizzati, Stefanelli, Toniolo, Zonzig, Varese, Varotto. Ho ritrovato una squadra che si era persa per strada, ma soprattutto ho ritrovato immediatamente un gruppo con un cuore grande che ha ripreso a giocare e a vincere. Quell'anno siamo arrivati sesti.
Sì.
Da penultimi siamo arrivati sesti.
La stagione 64-65, giusto?
Sì.
Che poi in realtà è stata, forse io prima ho detto che è quella che poi è successivamente hai fatto insieme con Nikolic e Dagmo, giusto?
Sì.
Ah, ok. Che era la 65-66.
65-66 e 66-67. Quelli di Nikolic.
Certo.
Ok. Allora, l'abbiamo già citato prima, migliore allenatore del 57, premio avanzante nel 68, riservato ai migliori allenatori di settore giovanile. 18 novembre 2016, palma di bronzo al merito sportivo. E sei allenatore benemerito della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2003. Qualche così tua sensazione,
ma c'è
su questi premi?
Mario, qua posso chiamarti maestro?
Eh sì,
mi ha sentito qualcuno.
Eh sì.
Mi piace pensare che i riconoscimenti citati siano meritati. Possono essere un carburante che aiuti a scovare energie per ciò che resta da fare. Quanto al titolo, se proprio ti va, chiamami pure così. Non mi offenderò per questo. Anche se non sono sicuro di aver insegnato davvero cose sostanziose.
Siamo sicuri noi invece che sia stato così, che tu le abbia insegnate e che tuttora tu le stia insegnando. Io ti farei così, ti farei una serie di nomi, se tu sei d'accordo, e ti chiederei magari un aneddoto, un ricordo, un retroscena, una curiosità, quello che ti viene in mente.
Vediamo.
Allora, vai, partiamo da uno degli ultimi che hai citato, Asa Nikolic, va bene? Partiamo da...
Ivo Mrázek.
Va bene, Ivo Mrázek.
Ivo Mrázek, tutti ricorderanno che era stato il miglior pivot di Europa dei suoi tempi. Ma ottimo dimostratore di movimenti da pivot, ma una pesante carenza nella capacità di comunicare, che gli avrebbe meritato un film di Antonioni.
Ascolta, e invece su Valdi Medjot, cosa ci racconti?
A Valdi non mancavano certo le doti per essere un buon allenatore, ma l'abitudine a fraternizzare con i giocatori spesso non gli ha reso dei buoni servizi.
Un nome che è leggenda, visto che ci hanno dedicato pure una coppa, Radivoj Korać,
una grande persona prima, amava la matematica e la musica classica, un grande giocatore, ma Nikolić ci aveva avvertiti, probabilmente non adatto a una squadra come il Petrarca. All'inizio gli ho chiesto curioso: Rade, ma come mai esegui i tiri liberi in quel modo?
Da sotto.
E lui: le mie braccia si riposano e il tiro funziona.
Quindi perché cambiare? E da grande giocatore ad altro grandissimo giocatore, non possiamo non citare Doug.
Primo flash.
Vai.
Pranzo di pesce munifico offerto dal presidente in riva all'Adriatico. E tu, Doug, cosa bevi? Coke. Occhiata disgustata dal presidente, commento che gli cascava sul petto. Negli allenamenti di Doug, i primi assist ai compagni assolutamente inattesi avevano creato problemi di ricezione. Poi hanno imparato ad apprezzarli e a sfruttarli. I movimenti vicino al canestro di Moe non erano quelli di un post, ma quelli di un esterno in taglio verso la palla per ricevere o in penetrazione per attaccare il canestro. Quindi Petrarca non aveva comperato un post, aveva comperato un mostro. Per me era facile scherzare con Doug. Gli dicevo che era un pessimo guidatore, usava un 850 coupé di Galtarossa, e gli dicevo anche che era un gorilla che non sapeva schiacciare. Lui mi definiva a little monkey,
una piccola
scimmietta. Paolo Carraro, l'accompagnatore della mia squadra juniores, era il rifornitore ufficiale quando si fermava per un supplemento di tiro. Paolo Carraro si fermava, stava passando.
Ascolta, ma mi racconti un'altra volta, per cortesia, di quando siete andati a Milano e lo avete poi di fatto preso? Perché è leggendaria come...
Sì, poi lì è stata complicatissima la cosa, perché siamo andati, abbiamo riferito, l'ha preso, però poi Galtarossa ha telefonato a Flamini e Flamini ha confermato. Comunque, Piero Perarredio, su ordine di Galtarossa, montiamo in macchina, guida Piero Peraro con la sua regata, mi pare che fosse, e ci scarrozziamo a Milano. Non ricordo che fosse il Paralia, ma forse no, era ancora una palestra lì vicino, dove dovevamo visionare invitati da, da Bogoncelli, un giocatore che era appetito dal Simmental ma anche dall'Alvida, quindi c'era anche Dino Fontana che era a Bologna. E si presenta sto tizio, non altissimo, difatti quelli che speravano in un pivot hanno cominciato a storcere la bocca. Però anche lì ha cominciato a muoversi come solamente un esterno può muoversi. E quindi assist, tiri da fuori, un'ira di Dio. A noi è piaciuto molto. Dino Fontana, no, non mi va bene. Proprio il pivot, Bogoncelli, per Rubini, per Bogoncelli.
Certo.
Ma in verità noi vorremmo un pivot, e in effetti poi hanno preso Toren.
Sì.
E quindi noi abbiamo dato il nostro parere a Caltarossa. Caltarossa si è confermato con Flamini, ha avuto il suo placere, e Doug è arrivato a Padova.
Eh sì, e quindi è arrivato un mostro che poi negli anni è stato anche allenatore nella National Basketball Association, NBA, dei Denver Nuggets, sì, tra l'altro. Poi lui non amava volare, è ritornato, come sappiamo, poche volte anche, sì, in Europa, anche se di recente era tornato, sì, per rivedere...
Abbiamo cenato.
Avete cenato, esatto. Ascolta, sempre per l'album, diciamo, dei ricordi, una cartolina su un nome. Professor Asa Nikolić. Difficile selezionarne uno.
Asa Nikolić, professore, non so bene perché l'abbiamo chiamato professore all'inizio, ma forse perché, premessa, non parlava italiano, parlava inglese e francese. Il primo mese siamo andati avanti francesizzando lui ed io, e io traducendo in italiano per i giocatori, un po' alla volta. Lui ha migliorato il suo inglese, qualche ragazzo masticava un po' di inglese e hanno ricominciato con l'inglese, e quindi professore di lingue in pratica.
Ok.
Ma talmente professore che c'era un ammiratore che proveniva dalla Virtus, certo Vasco Maran.
Conosco.
Professore qua, professore là, lo chiamavano di peso spinto, lo inseguiva. A un certo punto Alza mi fa: Fabio, ma tu mi puoi levare di torno questo che mi chiama sempre professore? Alza, non saprei come dirglielo, perché lui è come Francobollo. Intendeva dire il nostro attaccabottoni.
Esatto, sì.
Ma una bella volta gli ho detto, ci dice lui: scusi Vasco, tu mi lascia per favore una volta a mia pace? E da allora Vasco l'ha lasciato effettivamente in pace. Un altro, una robetta strana, lui parlava spesso con padre Preto, c'ero anch'io, colloquiavano, ormai parlava italiano, e si parlava di posti alternativi per allenarsi dentro, e lui diceva: non possibile allenamenti su cemento, cemento rompe i coglioni. Padre Preto con occhio interrogativo alza anche: oh, mi scusa padre Preto, da noi ginocchio si dice colena.
Ah.
Io ho fatto confusione.
Il cemento rompeva le ginocchia, però anche il resto, ma non si poteva dire a padre Preto una cosa.
Poi era famoso alza per lo sguardo da Madonna addolorata quando vedeva degli errori pacchiani. Ma una volta, alla fine di una partita, aveva uno sguardo estremamente dispiaciuto. Che c'hai, Azza? Oh, io ho fatto cosa terribile con l'arbitro Marchesi dopo partita. Cosa hai fatto? Ho detto lui: signor Marchesi, lei può gettare sua fischietta a toilette. E quindi era turbatissimo, perché
sì,
lui stava per laurearsi a l'ISEF, Jugoslavia, eccetera. Quel comportamento era veramente fuori dalla grazia di Dio. Una delle manie più tremende di manie, il suo affare, era il circuit training 7x7x7.
Dai, raccontacelo un po', com'era?
Erano 7 postazioni. In ognuna di queste postazioni c'era un movimento da ripetere 7 volte. e bisognava ripetere tutto il circuito 7 volte, quindi 7 per 7 per 7, e venivano fuori 343 movimenti. Quindi capirai. Sapeva quel che faceva.
Sì.
Poi la precisione, il puntualizzare tutto, parole sue, da questo schema noi possiamo avere 5 soluzioni. Una per Doug, una per Jesse, una per Gigi Peroni,
sì,
una per Stefanelli e una per Fontin o Tonzic, Toniola. Ripetiamo ognuna con difesa finché non va bene. Ogni allenamento.
Ciascuna delle 5.
Cioè, tiriamo per, giochiamo per la roba. Poi il suo modo di dire, con Tizio, forse era Toniola anche questo. Tu non capisci, tu prendi tua testa e sbatti a muro. Oh Toniolo, tu è veloce come quella che strisce come con sua casa sulla schiena, la lumaca. È questa che adusiamo anche noi. Lento quel passaggio, tu non solo telefona, chiede anche numero.
Certo.
E alla fine Asa alla premiazione Monte Carlo, dove mi aveva accompagnato, alla premiazione scompare.
Non si trova più.
Quando ricompaio, insomma, Asa, ma dove diavolo eri andato? Perché non eri con noi? Risposta: io non c'entra, questo è merito tuo lavoro.
Un grande uomo.
Non era venuto per farsi le crestine belle.
Certo.
Aveva lasciato,
aveva lasciato il giusto spazio dei riflettori, esatto, in quell'occasione a chi secondo lui lo meritava.
Sai cosa ricordo di quella partita? Di quella premiazione? Il premio a Bariviera. Un lettino. A Renzo hanno regalato un lettino. Chissà perché,
cose strane.
Così. E magari adesso non possiamo neanche più sapere perché chi ha preso quella decisione, chissà. Boh.
Chissà.
Caro Fabio, allora, questa domanda, perdonami, ci tengo perché chiaramente sono cresciuto con e quindi è una persona che mi è molto cara. Paolo Porpaiola, un altro grande allenatore padovano.
Paolo, fra l'altro, penso che abbia iniziato al Petrarca.
Penso di sì, Petrarca e Cusso dovrebbe essere.
Ha iniziato al Petrarca e dopo, per qualche motivo, o non trovando spazio, ma probabilmente per quello, si è trasferito dall'altra sponda. Paolo Porpaiola credo abbia avuto un numero di tessera appena superiore al mio. 00336. Agli inizi, lo ricordo, sempre interessato ad apprendere la conoscenza su tutto quello che destava il suo interesse. Riusciva poi a sfrondare ciò che aveva visto e messo in pratica da tutte le appendici superficiali, andando al sodo, radicando le parti più concrete. Io non l'ho più incontrato da quando non abitava più a Padova. Un episodio con Paolo nella palestra di Via Tadi. Paolo stava dimostrando, non so in che cosa, qualcosa di ufficiale o meno, non ricordo, un attacco con uno stack basso. Gli ha chiesto quali movimenti utili possono fare i difensori. In quei giorni io stavo analizzando con Gino Bonali, coincidenza, proprio quella situazione. Così ho potuto rispondere con buona sicurezza. Alla fine Paolo, se ho capito, conto di te, non userò mai.
E lui lo riconosco.
E quindi erano anni quelli della pallacanestro padovana dove c'era veramente un grande fermento,
sì,
da un punto di vista...
Certo.
Vi trovavate anche fuori dal campo?
Sì, beh, io andavo a giocare a carte in Via Tadi con Pavanello. Mi hanno insegnato un gioco che non, che non conoscevo. E una volta che sono riuscito a vincere, era come che l'impara sto qua.
C'era il Bar Madonetta, che era un famoso punto di ritrovo dei cestisti.
Sì, sì. No, ma qui in via Vescovado, era un'enoteca. Mentre quello della Porchetta era davanti al ponte di via Dadi.
Da Gianni, Bar da Gianni. Lì, Porchetta, Tramezzini e Prosecco.
E quindi, Fabio, c'è un'esperienza cestistica in tutta la tua lunga carriera che col senno di poi non ripeteresti?
Sì.
Oh.
Immediatamente. Allenare una squadra costruita con intenzioni di vertice in classifica, con tanti doppioni, troppo ricchi di autostima e nessuna disponibilità a giocare insieme. Non li prenderei per tutto l'oro del mondo.
Quella volta li hai presi?
E l'ho presi e non è finita bene.
Non è finita bene, non ripeteresti giustamente questa esperienza. Quindi un consiglio indiretto che possiamo fare di non infarcirsi la squadra di doppioni che abbiano poi l'ego smisurato. E...
Sì, ci racconti l'ultima stagione appena terminata?
Ma l'ultima stagione qui è in dubbio di che squadra?
Proprio questa stagione 2022-23, ci sono varie tutte squadre. Le squadre.
Io ne ho messe tre.
Oh, va benissimo.
Allora, per gli under 17 Gold, il grafico del rendimento non può essere che anomalo, dipendendo dalla struttura stessa della squadra. Due elementi presenti solo nelle partite di campionato, altri presenti a fasi alterne per malanni ricorrenti, infortuni, due o tre abbastanza affidabili, un altro paio è da considerare in progresso. E mi riferisco a uno che quest'anno sarà con te e all'altro piccolo di cui ti parlavo.
Ok.
Tagliando l'11 Silver, come tutte le seconde squadre, dipende dalla buona vena di 2/3 elementi. Basta un paio di infortuni, un lungo momento no di qualcuno, un'assenza non giustificabile di uno che avrebbe delle qualità. E si perde
fuori,
il filo fuori
onda
del gioco
mi farai
e del rendimento. Da rivedere uno di alta statura,
sì,
e un altro acerbo di tecnica con notevoli doti fisiche.
Ok, questo per...
Questo per gli under 15.
Under 15 Silver, sì, giusto? Però avevi anche una terza squadra.
Per gli under 14 Eccellenza.
O Elite.
È gruppo numeroso, ma non completo. È passibile di alti e bassi di notevole escursione, tipo picchi e sprofondamenti. Alcuni stanno maturando con regolarità, altri alternano fasi positive ad altre negative. Nelle due partite contro Scaligera, migliore la seconda, meno 14, della prima con meno 26. Contro la Virtus a novembre 55-82, ad aprile 50-77, identico scarto. Evidente la differenza di maturità, ma anche di qualità dei singoli. Inderogabile reclutamento oculato e sostanzioso. I possibili arrivi, oltre al contributo diretto, serviranno ad accelerare le maturazioni del gruppo iniziale.
Ma prima di chiederti se ci sono dei consigli per i giovani allenatori, che cosa ti spinge, prima di chiederti appunto qualche consiglio, ad andare ancora in panchina? Ci hai citato queste tre squadre, no?
Un consiglio, sono tanti i consigli, ma io consiglierei genericamente, negli allenamenti, equilibrio tra quantità e qualità, con attenzione alla costanza nell'intensità del lavoro, giuste pause, acqua, ma solo tutti insieme, non dispersioni. Solo i progressi nei fondamentali individuali possono far lievitare il gioco. Fate in modo di non creare coppie fisse nel gioco. Nel gioco potrebbe esserci il rischio di passaggi preferenziali a scapito della logica. I progressi individuali non si verificano mai nello stesso tempo, in tutti. C'è chi non riesce a metabolizzare movimenti e coordinazioni negli stessi tempi di altri. Questo va aiutato, nei modi che riterrete più opportuni, anche dai compagni più pronti. Ce la farà comunque e magari diventerà più costante. Chi fatica di più dimentica meno. Sappiate cambiare un esercizio se non funziona. Modificatelo e riproponetelo come dei tagliolini con più parmigiano.
E mi sembra un ottimo consiglio. Ma dicevamo, oltre a tutti questi ottimi consigli per i giovani allenatori, dopo tutti questi anni di campo, che cosa ti spinge ad andare ancora in palestra quotidianamente?
Il desiderio, la voglia di riuscire a far fare gli altri quello che per mie incapacità congenite non sono riuscito a fare nel passato. Quindi è una proiezione, forse egoistica, di me a fare le cose giuste.
Bello.
È una bella motivazione, è una bella motivazione. Poi ti dirò, io quando varco la porta della palestra io mi sento a casa. Cioè, mi sento a casa. Cioè, quella sensazione di...
Sì, sì.
Di casa. Cioè, sto bene.
Cioè, tu pensa a... I Treppini, io l'ho visto trasformare da laghetto e Isola Grande, l'imbarcadero sotto la statua di San Giovanni in Nepomuceno, con le radici delle pseudo sequoie che affondavano nell'acqua, a riempimento, alla posa di una quantità enorme di tubi in cemento, alla costruzione di un plateau, alla posa delle arcate, al pavimento che diventava verde, alla posa dei canestri. L'ho fotografato in tutte le salse, con la Vito B in bianco nero. Quindi, più attaccamento di quell'ambiente lì, nel quale vedi costruire finalmente la palestra che tutte le squadre sognavano lì dentro,
sì, certo.
È stato importante.
Sì, perché è stato comunque il primo campo in legno in Padova.
Eh sì.
Seguito poi, mi ricordo, dall'Arcella. Perché con la B della Virtus sono andati a giocare all'Arcella, anche per questioni di spettatori. E poi
no, prima di quello noi andavamo ospiti anche a Cittadella, al Pio Decimo, col muro che spettacolavi dopo.
Beh, io mi
ricordo... E se no, il campo alla fiera era vicino al deposito di cipolle e di mele.
Da resto, no.
Mi ricordo Franco Baroni che aveva mangiato una pizza e con quell'odore dentro veniva da vomitare.
L'odore di cipolla.
Beh, comunque la maggior parte dei campi erano all'aperto, quindi si giocava fuori, la Pace, l'Eccelsior, tutti i vari campi fuori.
No, era bello, per carità. Tre lampade, tre maglie a cipolla, guanti, berretto.
Beh,
e avanti.
Sì, io ho giocato la
è un latte caldo da pancera.
Sì, assolutamente. Che ho giocato la Chiesa della Pace con il 6 di gennaio con la neve, quindi.
Sì, sì, sì.
Erano altri tempi.
Beh, a far fondere il ghiaccio con la lampada. Perché dopo col cemento, nelle commessure, si formava già la corsa che dura sugare e dopo giocare. Per esempio con Rosetto abbiamo giocato in queste condizioni qui. Era Rosetto che aveva Maggetti.
Sì, tale Remo Maggetti.
Quindi ti sei divertito a giocare anche al famoso campo del tombino della Virtus?
Sì, per carità.
Il mitico tombino. c'era lo schema a difesa Virtus che doveva portare il playmaker avversario sul tombino al centro, che c'era, era rialzato rispetto al campo che all'inizio era in terra battuta, poi l'hanno asfaltato.
Sì, ma un altro Tambuin che era anche da parte del Savonara, no, da via Savonaroe.
San Giuseppe forse,
no, da via Savonaroe.
O San Benedetto.
Dopo che giocava Bernardi, Franco.
Ah, ok, il presidente storico della Virtus.
E che aveva un'ala che si chiamava Sigolo, che aveva dei De Manco.
Ecco, Fabio, si potrebbe andare avanti,
sì, sì, sì,
ore
sì.
E ore, sì, ad aprire l'album dei...
il vaso dei ricordi. Bene, proviamo
a coinvolgerti in un giochino che fa Massimo con gli ospiti a fine puntata.
È violento?
No, assolutamente, assolutamente, no, dai.
Però fagli firmare la liberatoria prima.
No, 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 mi fido di
nessun problema. Anche con degli eredi?
Sì, sì, no, no, è tutto assolutamente pensato. Allora, ti farò delle domande. In alcuni casi c'è da scegliere tra una risposta e l'altra. Hai un jolly, c'è una domanda a cui puoi anche non rispondere se vuoi, quindi non c'è problema.
Un quiz, praticamente. Un quiz.
Tanto, diciamo, per conoscere meglio il nostro ospite. Allora, animale domestico, cane o gatto?
Gatto.
Gatto. Pallone in mano, cosa fai? Tiri o palleggi?
Passo.
Passo. Hai del tempo libero, cucini o leggi un libro?
Cucino.
Ok, dici a che ora dobbiamo arrivare, io sono pronto. Vacanza, mare o montagna?
Montagna.
Tutta la vita.
Fra. Vacanza 2, appartamento, hotel o villaggio turistico?
Appartamento.
Ok. Spiaggia, se ti capita, racchettoni o bocce?
Cosa ti piace di più? Cosa facevi più spesso in spiaggia?
Troppo sole.
Troppo sole.
Quindi, infatti sono tutto...
Allora, siamo al cinema, un film. Coach Carter o Space Jam?
Space
Jam,
quello con Michael Jordan nei cartoni. Forse preferisci quello prima, tu, Coach Carter?
Sì, sì, per carità.
Scegli un libro. Scegli un libro comico, un libro di narrativa, una biografia, un libro di basket.
Un libro sulla montagna?
No, un libro sulla natura.
Sulla natura.
Allora, attrice italiana, Milena Vukotic, c'è, cioè la moglie di Fantozzi, sì, o Sabrina Ferilli?
Milena Vukotic.
Ok. Parliamo di comiche. Paola Cortellesi o Sabrina Impacciatore?
Paola Cortellesi.
Invece, come comico maschietto, Claudio Bisio, Paolo Rossi o Natalino Balasso?
Bisio.
Tra questi Bisio.
Ok. Musica, classica o?
Classica.
Vabbè, cazzo. Allora, ti invitano a un matrimonio. Cravatta o papillon?
Cravatta.
Ma andavi anche in panchina in cravatta? Sì,
si
andava in cravatta e in panchina in Serie A?
Sì. In panchina? No, oh, per carità.
Adesso panchina si usa panchina. Fare i fighetti.
Nicolic aveva un giubbettino di pelle, sempre quello. Ma sei scaramantico? No, però io non vado in panchina senza questo.
Quindi non è la scaramantica.
È vero, c'hai nelle foto. Allora, sei in casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Ciabatte.
Anche per potergli tirare dietro a qualcuno se ti stai
facendo una gatta. Te vengo con l'anno ce l'ho, sono un figo.
Sì, sono dolori.
Ok. Spritz, Aperol, Campari o misto?
O un prosecco normale?
Misto.
Misto.
Buona scelta.
Birra, bionda o rossa?
Bionda.
Ultima, che è la domanda che abbiamo fatto a tutti gli ospiti praticamente, carbonara o aglio olio peperoncino?
Ma ci stai pensando, eh?
C'è sempre il jolly da giocare.
Carbo.
Ok, perfetto. Grazie,
Fabio. Bene, Fabio, è stato un onore, oltre che un piacere, averti ospite a Pick and Pod, il nostro podcast. Dimmi, vedo che mi guardi.
ho visto dei bottiglie, Adrio, cos'è?
Adesso fuori,
ah, adesso c'è una tradizione da rispettare,
adesso
va bene,
fuori onda vero. Stappiamo fuori onda, stappiamo a parte.
Bene,
va bene, allora
Fabio, grazie mille, grazie. Sai, è stato veramente un piacere,
voi.
No,
vera.
È stata una bellissima chiacchierata, è stato meraviglioso aprire l'album di ricordi così lontani, perché sono veramente pochi i protagonisti della pallacanestro padovana che possono...
Sì, notavo che sei nato prima tu del Petrarca, eh?
Sei più vecchio del Petrarca, tu?
Oh mio Dio!
Il Petrarca, cioè, Petrarca... la parte basket.
Non Francesco.
No. Petrarca basket, me
anche
lo danno fondato.
Petrarca effettivamente fondato, è Francesco Petrarca.
Sì, fondato nel 34.
Fondato nel 34. Sì. Mentre Fabio è del 30.
Ma probabilmente prima era sotto i gruppi fascisti, o anche dopo è stato...
Sì, c'è questa disquisizione sui GUF, Gioventù Universitaria Fascista, che tra l'altro fece alcuni campionati di Serie A.
Eh sì.
E con anche una polemica, perché andando a fare una ricerca storica ho trovato che rinunciò al campionato di Serie A, una parte del campionato di Serie A, per una questione di un'interruzione legata alla nazionale, alle convocazioni della nazionale, campionato interrotto. Quindi
sei tu la
c'erano problemi anche allora, quindi. Bene,
noi ovviamente con le ascoltatrici e gli ascoltatori ci siamo già dati appuntamento per la fine di settembre con il trailer della seconda stagione, e quindi basta.
Ormai appuntamento alla prossima stagione, quindi a ottobre con la prima puntata, che sarà una puntata ricca di novità e di cose interessanti.
Fuochi artifici.
E allora ovunque voi siate, ovunque ci ascoltiate, buon proseguimento di quello che state facendo.
Esatto, buone vacanze, che in vacanza.
Buona città chi è in città. Ciao, a presto.
Ciao.
Grazie,
ciao,
Fabio.
Ciao. Ciao. Io sto distratto e tu sei seria. Ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no, mi parte il basso di Righeira. Se vado incontro agli occhi tuoi.